File 22, pagina 143. La deposizione di Franz Zierais, comandante di Mauthausen. Nota. La deposizione di Zierais, qui riportata, fu redatta a mano in tedesco da Oscar Roth, dell'esercito degli Stati Uniti, e poi da lui tradotta in inglese, venne successivamente trascritta a macchina da un altro membro delle forze armate americane. Questa deposizione fu tra l'altro resa nota al processo contro il diplomatico Guido Schmidt. Ne diede notizia il Wiener Arbeitszeitung il 20 settembre 1945. Fine della nota. Trascrivo la deposizione resa da Franz Zierais il 24 maggio 1945, quando dopo il suo arresto gravemente ferito era sul letto di morte a Gusen. L'originale si trova nell'archivio del museo di Mauthausen. Questa deposizione non solo conferma tutti i fatti precedentemente riferiti, secondo le documentazioni e le dichiarazioni di testimoni, ma riporta molti altri terribili fatti sconosciuti a chi non era direttamente coinvolto. Il mio nome è Franz Zierais. Sono nato a Monaco il 13 agosto 1905. Facevo il commerciante e più tardi, durante la disoccupazione, lavoravo come falegname. Nel 1924 entrai nel reggimento di fanteria undicesima della Baviera. Ero il comandante del campo di concentramento di Mauthausen e dei suoi sottocampi. Il 23 maggio alle 18 circa, alla Baita, vicino a Spital am Firn, sono stato ferito durante la fuga. Sono stato colpito all'avambraccio sinistro e alla schiena. Questo colpo è arrivato fino alla pancia, perforando l'intestino. Sono stato ricoverato nel 131° ospedale di evacuazione di Gusen e voglio fare le seguenti dichiarazioni. Secondo l'ordine del Reichsführer dell'SS Himmler, avrei dovuto uccidere tutti i prigionieri su incarico del Obergruppenführer dottor Kaltenbrunner, conducendo i detenuti nelle gallerie. Gli ingressi delle gallerie dovevano in precedenza essere murati, lasciandone aperto solo uno. Successivamente avrei dovuto far esplodere la galleria. Mi sono rifiutato di eseguire quest'ordine. Si trattava dello sterminio dei detenuti dei campi Gusen I e Gusen II. I dettagli sono noti al signor Wolfram e al Obersturmführer dell'SS Eckermann. Eckermann lavorava nel reparto Bergkristall. Nel campo di concentramento di Mauthausen fu costruita su disposizione del Hauptsturmführer dell'SS dottor Kresbach una camera a gas camuffata da sala da bagno. In questi finti bagni i prigionieri venivano gassati. Inoltre c'era un apposito automezzo nel quale, durante il tragitto, i detenuti venivano gassati. La macchina era del farmacista, l'Untersturmführer Waschicki. Personalmente non ho mai introdotto del gas in questa macchina, ma ho solo guidato il mezzo. Sapevo però che serviva per gassare i detenuti. La gassatura avveniva su pressioni del Hauptsturmführer dottor Krebsbach, che attualmente si trova a Kassel. Fu espulso dall'SS perché faceva il doppio gioco, era massone. Tutte le esecuzioni che abbiamo eseguito erano disposte dal RSHK, da Himmler, da Heydrich, dal Obergruppenführer Müller o dal dottor Kaltenbrunner, che poi divenne capo della polizia di sicurezza. Degli ultimi 800 detenuti uccisi a Gusen I, con l'ascia o il manganello o annegati, non so niente. Non sono stato io a dare l'ordine. Non so niente neanche dei 640 detenuti gassati alla fine a Gusen I nel blocco 31, dai prigionieri tedeschi Fiegel, Inelung e Liesberg, l'anziano del blocco 14, su ordine del Schutzlagerführer Seidler e del Rapportführer Killermann. A quei prigionieri tedeschi fu prospettata la grazia, altrimenti se non avessero eseguito l'ordine non sarebbero mai usciti vivi dal cancello del Lager. Non sono in grado di indicare dove si trova al momento l'Oberscharführer Jensk che a Gusen I ha ucciso circa 700 deportati, lasciandoli una o più ore in piedi, nudi, ad una temperatura sotto zero in acqua gelida. Né so dire dove si trova il dottor Chiesewetter, l'Untersturmführer dell'SS, che ha ucciso alcune centinaia di detenuti con iniezioni endovenose di benzina, idrogeno e Evipan. Il dottor Richter, che aveva operato parecchi detenuti senza motivo, ai quali aveva tolto in parte il cervello e che aveva anche effettuato operazioni all'intestino, ai reni e al fegato, fu mandato da me nel campo di internamento di Gunskirchen con l'incarico di prendersi cura dei prigionieri. Non sono a conoscenza del fatto che l'Unterscharführer Mirov, che si trovava a Pegau, abbia ucciso a colpi di pistola 15 prigionieri malati. Anche se tutte le punizioni corporali dovevano essere confermate dalla centrale di Berlino, ho spesso picchiato i detenuti per puro piacere personale. L'Obergruppenführer dell'SS Pol diede l'ordine di spingere nei boschi i detenuti troppo deboli e che non ricevevano cibo perché raccogliessero bacche e mangiassero germogli. Sempre Paul, insieme all'amministrazione, ha ridotto le razioni da 75 grammi giornalieri a 55 grammi e negli ultimi giorni non avevamo né pane né carne. Il Gruppenführer dell'SS Glux dava disposizione per far passare i prigionieri deboli come malati di mente e ucciderli in un grande impianto a gas. Lì furono uccisi migliaia di esseri umani. Il luogo si chiamava Artheim e si trova a 10 km da Linz, in direzione di Passau. Tutti questi detenuti erano registrati come deceduti per cause naturali. Le comunicazioni di morte erano emesse dalla direzione politica del Lager di Gusen I e riguardavano i detenuti ancora viventi, ma in corso di trasferimento verso quel luogo. Vorrei essere messo a confronto con il Reichsführer Himmler, l'Obergruppenführer Glux e Paul. Paul e Glux potrebbero trovarsi a St. Lambrecht nella Lorenzhütte. Sono 4 ore di salita in montagna. L'impianto a gas di Mauthausen fu costruito su ordine del Obergruppenführer Glux, che sosteneva che era più umano gassare i detenuti che non ucciderli con armi da fuoco. Un giorno l'Obergruppenführer Paul mi mandò senza preavviso 6.000 donne e bambini che da 10 giorni facevano parte di un trasporto senza cibo. Il trasporto nel dicembre del 1943 fu effettuato senza coperte, in vagoni per il carbone aperti. Su ordine di Berlino ho dovuto dirottare questo trasporto verso Bergen-Belsen. Suppongo che siano morti tutti. Questa è stata una delle ragioni del mio crollo nervoso. Da Auschwitz un trasporto di 2.500 deportati arrivò a Mauthausen in inverno e in ottemperanza di un ordine da Berlino i prigionieri furono annaffiati con acqua fredda sulla piazza dell'appello. Io dovevo mandare questo trasporto a Gusen I. Il percorso era di circa 5 km e non avevo per questo trasporto nessun indumento a parte le mutande. Chiesi dei vestiti per questi detenuti, ma Berlino mi informò che, se non era possibile altrimenti, i prigionieri in questione dovevano muoversi anche nudi. Questo successe più volte. Il Gauleiter Eygruber mi vietò di dare del cibo a tutti i nuovi arrivati e ai detenuti deboli. Ha persino ordinato di consegnare al Gau circa il 30% delle patate preparate per l'inverno. L'Obergruppenführer Glux era stato colui che aveva dato l'ordine di mandare a Gusen primo quei detenuti che lavoravano nel crematorio di Mauthausen ed ucciderli con un colpo alla nuca per non lasciare testimoni, poiché questi prigionieri erano già stati nel campo di Auschwitz. C'era inoltre un ordine segreto secondo il quale i comandi addetti al crematorio dovevano essere fucilati ogni 3 settimane. C'era anche l'ordine di uccidere caso per caso i medici detenuti che lavoravano nelle infermerie. Questi ordini furono trasmessi dallo Standartenführer Lolling ai medici dell'SS. Quando lo seppi lo vietai. Anche tutti gli altri prigionieri occupati nelle infermerie dovevano essere trasferiti di tanto in tanto in altri campi per essere uccisi. Il dottor Walter, medico di presidio a Mauthausen, si oppose a ciò. Lo stesso dottore ora si trova a Ebensee ed è malato di febbre petecchiale. Alla presenza dei Gauleiter Rainer von Ubereiter, del dottor Juri, di Baldur von Schirach ed altri, avevo ricevuto dal Reichsführer dell'SS Himmler il seguente ordine. Gli ebrei dovevano mettersi in marcia da tutti i luoghi verso la meta Mauthausen. Ad esempio, cito un trasporto partito con 4.500 ebrei e giunto a Mauthausen con 180 prigionieri. Non ricordo più da quale luogo era partito questo trasporto. Donne e bambini erano senza scarpe, avvolti in stracci e pieni di pidocchi. Nel trasporto c'erano intere famiglie, di cui numerose furono uccise per strada, per lo stato generale di indebolimento. I seguenti campi di concentramento erano sotto il mio comando: Mauthausen, Gusen, Linz, Ebensee, Passau, Ternberg, Gross-Ramming, Melk, Eisenerz, St. Lambrecht, Schloss Lind, Pegau, Klagenfurt, Leublas, Zwickaut, Wiener Neustadt, Misterbach, Wiener Neudorf, Wien, Floridsdorf, Wien, Saure Werke, St. Valentin, Wels, Steyr, Minichols, Amstetten e Gunskirchen, per un totale di 96.330 prigionieri. C'era inoltre un campo di concentramento a Schlier, nel quale 1.000 detenuti, per la maggior parte ebrei, che avevano imparato il mestiere di grafico o litografo, dovevano produrre banconote estere falsificate, documenti di identità e timbri di paesi di tutto il mondo. C'erano altri lager, ma ora non riesco a ricordarli tutti. A testimonianza del presunto trattamento umano dei deportati da lui voluto, Zireis indicò un tale professor dottor Prijaska. Nota: potrebbe trattarsi del dottor Popravka Fantisek, polacco, oppure il dottor Podlaa Josef, cecoslovacco, con il quale avrebbe avuto una lunga conversazione a proposito di una sistemazione dei prigionieri nel rispetto della dignità umana. Secondo Zireis, nella tendopoli del lager di Mauthausen non ci sarebbero stati morti, gli ebrei si sarebbero anzi ripresi e solo dopo essere stati trasportati a Wels e a Gunskirchen furono uccisi. In verità, durante un trasporto di ebrei costituito da 5.000 individui dalla tendopoli del campo di Mauthausen a Gunskirchen, sarebbero stati contati già all'altezza del ponte ferroviario di Mauthausen non meno di 800 corpi fucilati. Per portar via i cadaveri furono necessari parecchi camion. Zierais affermò che il suo patrimonio ammontava a somme di 13.000 Reichsmark e 6.000 Reichsmark depositati in due banche di Mauthausen, e gli sostenne anche di non aver mai posseduto oro, brillanti o dollari. Disse che le lettere inviategli da Himmler furono bruciate secondo gli ordini ricevuti. La stessa cosa sarebbe accaduta per le fotografie. Zierais affermò inoltre che l'amministratore del denaro dell'SS, Eisenhofer, portò tutto con sé. La Messerschmitt Werke pagava all'amministrazione di Orianenburg, secondo quanto dichiarato da Zierais, 8 Reichsmark al giorno per un detenuto impiegato nell'armamento. Solo 50 RPF venivano versati per il detenuto. Zierais sostenne che, indignato da ciò, fece notare questo sopruso e che energicamente chiese un confronto con tutti i suoi superiori. Disse testualmente che voleva buttare in faccia la verità a tutti questi imbroglioni ed assassini. Con voce piagnucolosa sottolineò che anche lui fece parte dei truffati. Non era uno che aveva studiato. Da fuciliere sconosciuto era stato sul campo e poi con diligenza e impegno era riuscito a fare carriera. Zierais parlò anche della chiusura del lager di Lambrecht. L'amministratore del campo era uno Standartenführer dell'SS di Monaco, che insieme all'Obergruppenführer Paul organizzava spesso sfrenati festini. La massa di detenuti presenti nel campo però era d'impiccio per queste attività. Si decise perciò di accusare i prigionieri di aver rubato diversi oggetti e di aver organizzato un tentativo di fuga per poterli rimandare nel campo di Mauthausen. Zierais sostenne di aver ricevuto l'incarico di trasferire questi detenuti a Mauthausen ed eliminarli subito dopo il loro arrivo. In questo modo si potevano far sparire tutti i testimoni scomodi. Una parte di queste persone fu effettivamente sospinta verso il filo spinato e dilaniato dall'Alano Lord della SS Backmeyer, ma la maggior parte di questi prigionieri fu portata a Gusen per i lavori forzati. Una missione militare anglo-croata, catturata in Croazia e accusata di legami con Tito, fu portata nel febbraio del 1945 in un bunker di Gusen per essere interrogata. Zierais negò le accuse secondo le quali egli era presente alle esecuzioni o alle torture dei soldati inglesi. Se ciò accadde, egli disse, fu solo a sua insaputa e su ordine dell'SS Backmeyer. Zierais affermò inoltre che a conclusione dell'interrogatorio dei soldati inglesi e croati, questi furono trasferiti a Dachau con una macchina sotto la vigilanza di un sottotenente di Berlino. Accusato di dire menzogne, Zierais ripeté più volte no, 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 e sostenne che l'interrogatorio in questione spettava al commissario criminale Ranschkan del Reichssicherheitsmann di Berlino e allo Standartenführer Aesch. Egli sarebbe stato presente all'interrogatorio solo due volte in quella notte. A proposito dell'attentato a Erdrich, Zierais affermò che tutti i cecoslovacchi giustiziati nel campo di concentramento di Mauthausen furono uccisi su ordine del HH Frank e che egli era contrario a questi omicidi di massa. Zierais fece anche le seguenti dichiarazioni. L'Absturmführer dottor Kreisbach si trova a Kessel, l'Obersturmführer Schulz si trova a Liesen, Bright Wieser, Weinzierl e Stauber sono a S. Il nome della località è stato storpiato nella copiatura. La signorina Imbacher, il farmacista Untersturmführer Wasitzki, l'Hauptsturmführer dottor Walter Zechner si trovano a Goisern presso Salisburgo. La signorina Zemker è nell'ospedale Weidhofen an der Ybbs. L'Arbeitführer Trum è anch'egli a Goisern. Il capo amministrativo Strauss si trova a Elfenberg con la famiglia in una casetta che appartiene allo Sturmbannführer dei gruppi SA Szepelski. Secondo Zierais fu Szepelski che il 13 maggio 1941 gasò con lo Zyklon Agusen 1 l'intero blocco 16 con 170 prigionieri di guerra russi su ordine del Hauptsturmführer Karl Kimilewski. Zierais sostenne di non aver saputo niente di questo fatto e aggiunse: lo stesso Hauptsturmführer ha preso alcuni anni dopo il comando di un lager in Olanda, dove in stato di ebbrezza picchiava, fucilava ed uccideva senza motivo i detenuti. Egli fu espulso dall'SS perché si era appropriato di tessuti, vestiti, valuta, oro e brillanti dei prigionieri. Kmielewski fece venire delle detenute femminili nel casino dell'SS, le picchiò e abusò di loro sessualmente. In seguito al suo comportamento fu condannato a 15 anni di carcere, ma la sentenza non fu confermata dal Reichsführer dell'SS. Il suo successore in Olanda fu lo Sturmbannführer Grünewald, che condannato a morte fu graziato dal Reichsführer dell'SS e nuovamente impiegato come capo dell'SS. Egli aveva rinchiuso in una cella di prigione 40 donne, lasciandole morire asfissiate. Zierais sostenne di non ricordare più come si chiamava il campo olandese nel quale si svolsero i fatti descritti. Dovrebbe trattarsi del campo di Herzogenbosch, e continuò la sua deposizione dicendo: nella zona di Goisern si troverebbero inoltre lo Stabsscharführer delle SS Trüller, lo Scharführer Lamm e una segretaria originale di Linz. Zierais non è in grado di dire dove possa essere l'Oberscharführer Klage o Klage, ma ricorda che la moglie di quest'ultimo è una nipote dello Sturmbannführer Petersail, che fu il primo ispettore della GAU di Oberdonau e la cui famiglia è originaria di Frankenberg, comune di Langenstein. Zierais continuò dicendo che il Goleiter Eichgruber abitava al momento con Petersail, Holzinger e la signora Kall, che era segretaria nel Warschneckgebirge. Sul luogo in cui si trovavano altri uomini dell'SS, Zierais sostenne che avrebbe potuto dare indicazioni sua moglie. Egli avrebbe voluto che sua moglie deponesse subito e chiese di poterle scrivere quanto segue: cara moglie, ti prego di dire la pura verità ai signori che ti interrogheranno. In particolare ti chiedo di far conoscere la vera immagine dei superiori di Berlino e la mia determinazione. Tu sai che volevamo morire insieme. Mi trovo nell'ospedale americano di Gusen. In occasione dell'arresto e dell'interrogatorio ho dichiarato ciò che mi era possibile nelle mie condizioni di ferito. Ho ancora altri dettagli da riferire che pian piano mi vengono in mente. Racconta ai signori in che modo meschino si sono comportati i berlinesi, incluso il Reichsführer. Dì ai signori quanto in particolare fu perfido il comportamento del Obergruppenführer Paul, tuo amato marito Franz. Pagina 155.